Buongiorno a tutti. È appena finito il Consiglio di amministrazione che ha approvato il bilancio trimestrale. Sono qui con il presidente esecutivo Christian Fabbri, l'amministratore delegato Orazio Iacono e il CFO Massimo Vai. Cedo la parola al presidente. Prego.
Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Sì, abbiamo appena approvato i risultati dei 9 mesi in Consiglio di amministrazione, direi risultati positivi che partiamo da un utile di 295 milioni nel periodo, in crescita del 4% rispetto al 2024, ma ci dobbiamo ricordare che il 2024 montava una crescita del 20% rispetto al 2023, quindi continuiamo a crescere sugli utili. Utili del 2023 che crescevano rispetto al 23 anche grazie al contributo delle temporary opportunities che si stanno riducendo in termini di contributo, ma noi continuiamo a crescere. Questa è l'11ª trimestrale di seguito nella quale noi portiamo una crescita degli utili rispetto al periodo precedente. Quindi bene la parte del conto economico, bene anche la parte legata alla situazione finanziaria, perché nonostante noi stiamo facendo un incremento di investimenti consistenti, in particolare su tematiche operative, circa il più 20% rispetto all'anno precedente, il rapporto PFN-EBITDA è in diminuzione, quindi passiamo dal 2,7 dato del 2024 a settembre a 2,6 che è il dato di riferimento di quest'anno. Quindi bene anche da questo punto di vista, e quindi insomma, questi sono i primi due elementi che ci dicono che continuiamo il nostro percorso di una crescita solida, di una performance solida che porta alla creazione di valore. Se ora passiamo a vedere quali sono gli elementi del conto economico, giusto per avere una rapida scorsa in termini anche di visibilità e trasparenza di come è andato sui vari livelli, partiamo da un EBITDA sostanzialmente in linea con l'anno scorso, ma su questo ci torneremo fra qualche slide, e andiamo a vedere come dall'EBITDA siamo arrivati all'utile. Gli ammortamenti sono cresciuti perché stiamo facendo più investimenti. Già nel 2024 segniamo un incremento gli investimenti, e anche il 2025 sta segnando un incremento di investimenti. Questo ci porta un incremento complessivo degli investimenti di circa 17 milioni che sono compensati dalla normalizzazione degli accantonamenti. Si riducono i mercati di ultima istanza, gli accantonamenti si normalizzano e quindi questo contributo offsetta completamente o quasi completamente la crescita degli ammortamenti. Arriviamo quindi a un EBIT sostanzialmente in linea con quello dell'anno scorso, 3 milioni più bassi, e andiamo a recuperare attraverso la riduzione degli oneri finanziari. Vedete nella parte di destra della slide come quarter su quarter abbiamo ridotto gli oneri finanziari. Avevamo detto nel primo quarter che quella diminuzione così consistente non si sarebbe ripercossa con la stessa magnitudo negli altri quarter, ma comunque avremmo avuto una diminuzione, e quindi lo state vedendo. Chiudiamo il 9 mesi con oneri finanziari a 63 milioni che portano un contributo complessivo di 26 milioni positivo rispetto nel confronto con l'anno scorso. Ovviamente poi le imposte crescono sia per il maggiore utile ante imposte sia per una liquidità fiscale che abbiamo leggermente aumentato rispetto al precedente, ci portano a quell'utile di 295 milioni di euro che avevamo visto in apertura. Adesso facciamo un salto e andiamo in drill down per capire le leve industriali. Le nostre tre principali aree di business sono in crescita dal punto di vista strutturale. Vedete come complessivamente abbiamo una crescita di 84 milioni, più 9%. Se vi ricordate, nel piano avevamo messo una crescita media strutturale di circa il 7%, e quindi siamo anche un po' meglio di quello che avevamo previsto in questo primo periodo rispetto alla media del piano. Bene l'energy più 23, bene l'ambiente più 23, molto bene le reti più 38. Questa crescita di 84 milioni consente quasi completamente di compensare il venir meno delle temporary opportunities per 85 milioni di euro, che poi vedremo dove si trovano nelle varie aree di business, e quindi stiamo trasformando un EBITDA che era cresciuto in maniera significativa con alcune opportunità temporanee che avevamo colto in EBITDA strutturale in linea con gli obiettivi che ci avevamo dato, ma soprattutto col contributo di tutte le aree di business. Tutto questo ci porta a che cosa? Facciamo più investimenti, manteniamo l'EBITDA costante, ma andiamo a migliorare la redditività. Questo dimostrare che gli investimenti che stiamo facendo per sostenere la crescita sono investimenti che portano valore, tanto che a livello di ROI siamo arrivati a un 9,9% in crescita ancora rispetto agli ultimi anni, con un tasso continuo di crescita, come vedete dalla chart. E per quanto riguarda il ROE siamo stabilmente sopra l'11%, quindi questo a dimostrare che stiamo crescendo, migliorando anche la redditività del capitale investito. Adesso entriamo nel dettaglio delle aree di business. Come al solito cerchiamo di andare veloci per fare un fondo comune relativamente all'andamento industriale dell'azienda e poi lasciare a voi il tempo per approfondire tematiche specifiche che ritenete opportune. Sul mondo dell'energy abbiamo una prosecuzione della crescita dal punto di vista strutturale, dove vedete 23 milioni di euro di crescita insomma, sui mercati tradizionali, 23 milioni che inglobano anche l'effetto negativo dell'STG per i primi sei mesi di quest'anno. Vi ricorderete che l'STG è partito al primo di luglio del 2024 e quindi diciamo nei primi sei mesi quest'anno abbiamo avuto un elemento negativo in confronto col 2024 che abbiamo compensato con l'attività di crescita organica, e le temporary opportunities si sono ridotte, quindi i mercati di ultima istanza prevalentemente e alcune code del super eco bonus si sono ridotti di 65 milioni rispetto al 2024. Quindi una crescita strutturale che continuiamo a mantenere anche su questo settore, nonostante la grande competizione, attorno all'8%. Lascio adesso la parola all'amministratore delegato per l'illustrazione del mondo del waste e delle reti.
Grazie Christian. Sul waste continua la storia di crescita del nostro waste. Eras Waste is an exciting story. Ci piace insomma sottolineare il fatto che questa crescita strutturale del 9% assume ancora un maggior valore in uno scenario diciamo macroeconomico complesso che noi tutti conosciamo. La dimostrazione è che il nostro waste è particolarmente resiliente, stiamo conquistando quote di mercato, abbiamo un portafoglio clienti ampio e diversificato, legati in modo diverso al ciclo economico. Abbiamo il contributo positivo, come vedete da questa scheda, di tutte le attività, dalla collection fino alla soil remediation, che hanno più che compensato la riduzione dei ricavi energetici straordinari che vedete appunto lì rappresentato, realizzati in passato in contesti di crisi energetica che ora è quasi del tutto normalizzata, e che ci hanno permesso di creare un bel tesoretto per avere flessibilità per alimentare la crescita con altri investimenti sia organici che per linee esterne. Se vediamo velocemente un commento veloce sulle singole attività, vediamo il treatment che cresce di 10 milioni, qui abbiamo West Energy che hanno performato bene, meglio dello scorso anno, abbiamo un contributo di Delta Perimetro da Ambiente Energia, Circular Yard, piuttosto che TRS, che è una piattaforma che vi avevamo un po' raccontato la volta scorsa, le buone performance delle altre società, quelle storiche, ma anche, non dimentichiamoci, i servizi di Global Waste Management, che è un nostro asset che ci consente di fidelizzare sempre di più i nostri clienti. Abbiamo il business recycling, che anche questo cresce rispetto a giugno, addirittura con raddoppiando i volumi rispetto a giugno. Qui siamo dei leader in discorsi su questo business, con un posizionamento di mercato nel segmento delle materie prime seconde top di gamma. Noi avevamo intercettato questo trend di crescita già da tempo, avevamo già raccontato in occasione della presentazione del piano industriale, e non a caso stiamo investendo, raddoppiando appunto la l'offerta impiantistica per intercettare nuova domanda su questo business. Chiudo sulla parte waste con la parte bonifiche, anche qui siamo leader di mercato grazie alla nostra mitica ACR che ci sta continuando a darci soddisfazioni, ampie soddisfazioni, con commesse che riguardano le grandi aziende, comprese quelle dell'oil and gas, in una bellissima storia che in 2 anni praticamente ci ha permesso di raddoppiare la marginalità. E quindi bene, sono tutti, come vedete, driver di crescita strutturali, quindi una crescita solida grazie alla nostra leadership sempre più consolidata in un mercato altamente frammentato e in grande fermento, che ci ha permesso anche di riflettere appieno nei prezzi le dinamiche inflattive. Passando velocemente alle reti, qui abbiamo un business che, come sapete, è un business che in Italia è regolato da un'authority affidabile, che è un business protetto da tutti i macros economici, quindi tassi, inflazione e fluttuazione della domanda. Continuiamo a crescere, come ha già detto Christian prima, con una crescita strutturale del 10%, crescita che è riconducibile prevalentemente al business idrico e gas. Se andiamo a vedere le singole attività sull'idrico, abbiamo una crescita legata agli investimenti, quindi una crescita della RAB per gli investimenti di sviluppo. Abbiamo delle poste relative all'inflazione. Abbiamo, come abbiamo detto la volta scorsa, questa trimestrale, la premialità tecnica e contrattuale che riguarda tutti i nostri ambiti territoriali. Quindi noi siamo, quindi da questo punto di vista, non abbiamo una premialità puntuale su un territorio piuttosto che un altro, ma riguarda tutti i nostri ambiti di riferimento. Sul gas la crescita anche qui è in linea con la trimestrale precedente, quindi con la semestrale. Oltre a avere un contributo da RAB, abbiamo una delibera 87, quella sulla operating cost coverage, che ci permette che pone le basi per un adeguamento tariffario del biennio 26 e 27 più in linea con la struttura dei costi aziendali, con un X factor che è praticamente più contenuto rispetto a quello precedente. Questo ci significa maggiori ricavi e maggior marginalità anche a parità di costi, anticipando quelli che saranno poi gli effetti, diciamo, benefici del ROS quando arriverà nel 2028. Sull'energia elettrica c'è anche un contributo, anche qui legato alla RAB, ma anche legato all'inflazione delibera 130, quindi direi che sul TLR siamo ancora in linea con gli altri trimestri, siamo in progress rispetto alla tariffa e quindi in attesa appunto del quadro regolatorio definitivo che sicuramente ci sarà prossimamente. Possiamo chiudere che con questi risultati e anche la normalizzazione dei mercati delle commodity energetiche, il portafoglio si sta sempre più riequilibrando tra attività regolate e attività a mercato, e quindi un portafoglio che garantisce un profilo rischio-rendimento sicuramente ottimale e quindi consente anche una crescita sicuramente resiliente e anche alimentata, come diceva Christian prima, con investimenti e quindi con un posizionamento dominante su quelli che sono i mercati liberalizzati grazie alla nostra leadership che abbiamo sia sull'energy che sul mondo waste. Lascio la parola a Massimo che sicuramente ci farà vedere anche poi l'aumento degli investimenti che dà ulteriore efficienza e resilienza alle reti e anche sul waste, un asset sempre più mantenuto e sviluppato per assorbire la crescente domanda. Grazie.
Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia, ben trovati. Allora, come di consueto, vi guido attraverso la chart che rappresenta un po' la sintesi della creazione di cassa che il nostro gruppo ha consuntivato nei primi 9 mesi dell'anno. Anche qui non ci sono grosse sorprese rispetto alle nostre aspettative, i numeri sono assolutamente in linea con quelli che erano le nostre proiezioni e quindi andiamo a commentarli singolarmente. Partiamo dal cash flow complessivo che al 30 settembre ammonta, lo vedete nel grafico di sinistra, a 903 milioni, che aggiunge quindi circa 230 milioni al valore che avevamo consuntivato in semestrale. Se facciamo un confronto con lo stesso periodo dello scorso anno, abbiamo generato su questa riga circa 130 milioni in più rispetto al, ai, al terzo trimestre dello scorso anno. Questa cassa è stata assorbita per 131 milioni dal capitale circolante. Ricorderete che a giugno invece il working capital rilasciava 40 milioni. Qui abbiamo la componente prevalente, riguarda la, la, il completamento, il quasi completamento delle nostre attività estive di stoccaggio di gas che ci consentiranno nella stagione termica di far fronte a tutte le nostre esigenze di fornitura e di gestione ottimale dei prezzi del gas nella stagione invernale che sta iniziando proprio in queste settimane. Nello stesso periodo dello scorso anno il working capital assorbiva circa il doppio, quindi anche qui a riprova di una buona gestione del circolante che assorbe come normalmente fa in questo periodo dell'anno, guardando anche la stagionalità dei business della nostra azienda, però in misura molto meno marcata dello scorso anno. Poi abbiamo gli utilizzi fondi che, sono, che assorbono 37 milioni rispetto ai 28 che avevano assorbito a giugno e arriviamo quindi, come diceva l'amministratore delegato, alla parte di assorbimento di cassa legata alle nostre attività di investimento che, come sempre, noi distinguiamo in due componenti, la componente di mantenimento e la componente di sviluppo. Nel loro complesso questi due valori raggiungono la quota significativa di 659-660 milioni, che sono in crescita di 80 milioni rispetto al valore consuntivato lo scorso anno. Quindi anche in questo caso a riconferma di quanto diceva il Presidente esecutivo in apertura, cioè in piena esecuzione di quelle che sono le indicazioni del nostro piano industriale che abbiamo condiviso con il mercato a gennaio di quest'anno. Poi nella seconda parte della slide, del grafico, vedete che ci sono ovviamente la parte di dividendi che abbiamo distribuito nel mese di giugno per arrivare quindi a una variazione del debito di 184 milioni che porta il nostro valore della posizione finanziaria netta che vedete nel grafico di destra al valore assoluto di 4 miliardi 147 per un valore di rapporto tra IFN e EBITDA pari a 2,6, quindi leggermente in crescita rispetto al valore che abbiamo consuntivato al 30 giugno, ma vi ricorderete sicuramente che quel valore l'avevamo commentato come estremamente favorevole anche per una serie di eventi contingenti di pagamenti successivi al 30 giugno e per un'ottima performance della prima parte dell'anno che ci aveva consentito di chiudere a giugno in modo particolarmente positivo. Vi avevo altresì detto nelle varie sessioni di confronto con voi ogni trimestre che il nostro riferimento di debito viaggiava nella misura di valore assoluto di 4 miliardi e 100 più o meno 100 milioni, quindi siamo in linea con quelle che sono le nostre aspettative. Ci manteniamo ampiamente al di sotto del nostro riferimento di FN su EBITDA limite che è 3 per a riprova della volontà di mantenere anche una sana dose di flessibilità per poter cogliere qualsiasi opportunità interessante a livello industriale ma anche per poter fronteggiare eventuali variazioni anomale del mercato che come sappiamo qualche anno fa hanno generato qualche modifica di questi parametri, quindi siamo in una zona assolutamente di comfort anche su questo piano. Contemporaneamente stiamo cercando, come avete visto anche nei numeri della gestione finanziaria, di ottimizzare sempre più il rapporto tra quella che è la nostra flessibilità e disponibilità di linee di cassa con quello che è il costo che queste generano a beneficio dell'ultima riga del conto economico. Se andiamo alla slide successiva vediamo brevemente che a sinistra il nostro costo medio del debito si mantiene ai livelli che avevamo consuntivato a giugno, quindi a 2,75%, e per quanto riguarda la nostra distribuzione della tipologia di debito tra tasso fisso e tasso variabile confermiamo una stragrande prevalenza del tasso fisso, quindi il 94% del nostro debito è a fisso e solo il 6% a variabile, quindi anche in questo caso una scarsissima volatilità legata agli andamenti dei tassi di mercato e una grande stabilità e visibilità del nostro costo del debito a lungo termine. Voi sapete che ogni anno, bene o male, noi rinnoviamo, rimborsiamo un bond in scadenza e ne mettiamo uno, quindi normalmente noi aggiorniamo una quota pari a circa il 10% del nostro debito a medio e lungo termine, e quindi anche questa parte di implicazioni sul costo incide solo per una parte pari al 10% quando andiamo ad aggiornare la componente fissa dei bond che andremo a sostituire negli anni futuri. Infine, un commento che aveva molta più enfasi a giugno, quando abbiamo avuto un cambio di outlook su Moody's, confermiamo la nostra assoluta stabilità sui due rating di Standard & Poor's e di Moody's, con una buona visibilità anche su quelle che sono le aspettative per i prossimi anni. Io mi fermo qui per adesso e ritorno la parola al Presidente Esecutivo per le conclusioni. Grazie.
Grazie Massimo. Bene, abbiamo fatto rapidamente questo passaggio toccando i punti salienti. Quali sono le ultime due considerazioni, tre considerazioni che voglio lasciarvi prima di passare alle domande? Che sono poi sottolineature di cose che abbiamo già raccontato nel percorso. Il primo punto è crescita strutturale dell'EBITDA al 9%. Ora, noi abbiamo una sfida che è quella di sostituire l'ascensore delle temporary opportunities, e lo stiamo sostituendo in maniera efficace con una crescita strutturale che consolida poi i principali driver di business, anche meglio, devo dire, di quello che avevamo previsto nel piano, e forse anche meglio delle nostre aspettative fino a qua. Per quanto riguarda gli utili, vi avevamo raccontato nel piano industriale che il nostro obiettivo era continuare a crescere sull'ultima riga del conto economico, e ve lo stiamo dimostrando con i risultati di questo trimestre, ma ve lo stiamo dimostrando da 11 trimestrali a questa parte. Il rapporto e la leva è e rimane molto bassa, e questo ovviamente è in linea con gli obiettivi che ci eravamo dati nel piano e con la possibilità anche di fare qualcosa in più in funzione delle opportunità che andremo a trovare nei prossimi mesi sul mercato. Bene, lascio a voi le domande e così approfondiamo le tematiche specifiche di vostro interesse.
Buonasera ingegnere Fabbri, la prima domanda è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego Javier.
Sì, salve, buonasera a tutti. Avevo un po' di domande sul business e un po' sulla struttura della società anche. Sul business mi interessava un commento sulla supply activity e l'energy business e il waste business. Sul supply business sembra che il mercato in Italia sta diventando progressivamente più competitivo, lo stiamo vedendo da tanti indicatori. Mi interessava sapere se ERA vede la necessità di aggiustare la sua politica commerciale in qualche senso per affrontare, in qualche maniera, per affrontare un mercato che sicuramente sarà più competitivo, forse di quello che avevano pensato tutti gli attori nel mercato, e forse più intenso di quello che avevamo previsto, no? Questa è la domanda sul supply activity. Sul waste, sulla crescita strutturale che parlate del 9%, mi interessava un commento sulla dinamica che state vedendo, e se ci potete aiutare a fare il break up di queste più 9% tra quello che sono volumes e quello che sono prices, perché io ho la sensazione che c'è un underlying trend di crescita strutturale nel pricing di questa, nei prices per questa attività, e volevo avere la conferma da voi. Anche un commento sull'ultimo regulatory decision di ARERA sul Urban Waste Collection and Urban Waste Treatment Business, che ha tagliato il ritorno intorno a 40-50 punti basici. Se ci potete dare un'indicazione dell'impatto che questo possa avere su di voi. E dopo, passando un po' al discorso più, se volete, filosofico e strutturale, siete una delle società in Europa, penso, che avete una leva più bassa e anche un payout più basso, no? Quindi il discorso filosofico è: voi andando avanti, come pensate di procedere, andare a una struttura di capitale forse un pochino più spinta verso le tre volte. Questo pensate colmare queste gap attraverso targeted M&A? Vedete la possibilità? Mi sembra che qualcuno di voi ha menzionato industrial opportunities to come back to these three times. O pensate che questo sarà semplicemente con organic capex, o pensate di aumentare progressivamente il dividendo? Mi interessava sapere come pensa filosoficamente nel balance sheet una società come voi che strutturalmente under leverage e ha un payout anche relativamente basso. Grazie.
Grazie Javier, buon pomeriggio anche a te. Allora parto io con l'energy supply. Sì, oggettivamente il mercato è più competitivo, ma non è che sia una novità, nel senso che c'è grande pressione da parte degli operatori esistenti, più nuovi operatori che sono entrati, e quindi stiamo assistendo a un contesto in cui la competizione in realtà sta aumentando ormai con più o meno la stessa velocità negli ultimi 4-5 anni, quindi questo è, diciamo, il quadro nel quale ci troviamo a operare e nel quale operiamo. Noi cambiamo continuamente, diciamo, la nostra politica commerciale, nel senso che le nostre, sia la parte di offering che la parte, diciamo, di proposizione commerciale si adeguano e si aggiustano in funzione di quelle che sono le opportunità sul mercato e di quelle che sono, diciamo, le situazioni contingenti del momento, legato anche banalmente al livello dei prezzi, dell'energia e alle sensibilità dei clienti. Quindi è una macchina, è un'attività che è in continua evoluzione. Rispetto al tema della competizione, noi abbiamo sempre portato, evidenziato una capacità con il nostro modello multi-business da un lato e anche con l'approccio al cliente molto orientato alla soddisfazione del cliente e all'attività anche post vendita, abbiamo sempre avuto un churn più basso della media del mercato e continuiamo in questa direzione anche adesso. Per cui questo sicuramente è un'attività che stiamo facendo e che stiamo aggiornando continuamente. D'altronde fino adesso i risultati sono stati, mi sembra, molto positivi complessivamente, visto anche la crescita che abbiamo sostenuto in questi primi 9 mesi. Quindi questo per quanto riguarda il mondo dell'energy supply. Per quanto riguarda il waste, diciamo, lascio la parola a Orazio e poi riprendo sull'ultima domanda per le considerazioni un po' più diciamo di futuro, visto che stiamo anche lavorando sul piano industriale.
Sì, grazie Christian. Allora, per quanto riguarda la parte waste, abbiamo una crescita che, a parte il delta perimetro a cui facevo riferimento, che dà un piccolo contributo, abbiamo sicuramente sui prezzi, quindi il price sicuramente leggermente in salita rispetto al 24, per i fatti che conosciamo, perché siamo corti di capacità in Italia, anche perché i costi di esportazione per esempio verso le piattaforme che stanno fuori dall'Italia stanno aumentando per quanto riguarda la logistica, per quanto riguarda i costi legati alla CO2. Quindi tema prezzi, tema più servizi, perché noi, a differenza magari di altri competitor, noi facciamo più servizi cosiddetti global waste management, che stanno aumentando e quindi grazie a questo nostro portafoglio ampio e diversificato clienti, e poi anche sui volumi, perché comunque sui volumi dell'industrial waste, quindi tutta la parte speciali che non sono gli urbani, quindi la parte industriali, come avrete sicuramente visto, sono aumentati rispetto ai primi 9 mesi del 24. Di poco, ma sono aumentati, quindi questo sicuramente sono i 3 punti che ci permettono di aumentare la nostra marginalità rispetto al 24. Per quanto riguarda invece il tema legato alla parte legata alle delibere recenti sulla parte urban waste. I nostri impianti girano su un modello regionale, metodo regionale, per cui non sono impattati da questa delibera, e quindi direi che sulla parte impianti non vediamo non c'è impatto. Per quanto riguarda la parte invece legata alla collection e quindi ai servizi, la nostra crescita sulla raccolta differenziata, quindi sulla qualità del servizio, quando ci sarà la possibilità di poter attingere anche lì a delle premialità, sicuramente noi può essere solo un'opportunità, ecco, per quanto riguarda il gruppo R. Quindi non vediamo criticità, ma solo positività.
E siamo multi-business anche all'interno del business dell'ambiente, no?
Esatto.
Quindi agiamo un po' tutte le leve. Allora vengo alla considerazione finale, che è un po' più da piano industriale che da presentazione della trimestrale. E quindi senza anticipare grandi ragionamenti che poi vedremo nel piano industriale. La domanda la provo a girarla in maniera un po' meno garbata, se vogliamo. Dice: ma con tutta sta leva e con questa disponibilità finanziaria che ci state raccontando, sapete bene cosa farvene, no? Oppure la ridate agli azionisti attraverso la crescita del dividendo? Beh, in realtà noi in questo momento abbiamo dal punto di vista industriale grandi opportunità di investimento. Noi stiamo elaborando il piano industriale e vediamo che su tutti i business potenzialmente ci sono più opportunità di investimento di quelle che alla fine andiamo ad allocare nel piano industriale, e quindi questo ci dà grande tranquillità, per cui sicuramente la crescita organica è una crescita che è nelle nostre disponibilità. Non abbiamo bisogno di fare cose molto strane, perché siamo dei business che stanno andando avanti bene e richiedono investimenti. Pensate al ciclo idrico, pensate alla distribuzione elettrica, pensate al mondo dell'ambiente. Se considerate questi 9 mesi, la crescita maggiore degli investimenti l'abbiamo avuta sul ciclo idrico e sul mondo dell'ambiente, dove continuiamo a lavorare sul portafoglio impiantistico, sia in una logica di rinnovo, ma quando rinnoviamo andiamo anche a potenziare tendenzialmente, sia in una logica di nuovo perimetro, no? Quindi pensate agli investimenti che stiamo realizzando sulle plastiche rigide, piuttosto che sul mondo della fibra, che vi abbiamo già raccontato. Quindi perimetro e maggiore capacità, e questo sicuramente è un tema. Sulle reti dell'idrico abbiamo buone opportunità di crescita, vista la qualità buona dalla quale partiamo, vista le premialità che abbiamo portato a casa, ma anche le sfide nella logica di resilienza che abbiamo da cogliere. Dall'altro lato, anche sulle altre aree di business c'è grande richiesta e domanda. Pensate anche a tutto il mondo dell'energia, sulla parte di efficienza energetica, dove sempre più anche nel mondo della pubblica amministrazione c'è richiesta di project che prevedono un investimento upfront da parte della ESCO e una logica di pagamento poi in rate, quota capitale, quota esercizio successivamente da parte del cliente. Ovviamente questo con una buona remunerazione del capitale investito. Quindi opportunità di crescita organica ne abbiamo. Dall'altro lato c'è sempre grande fermento nel mondo dell'M&A, sì, ne arrivano tanti. Siamo selettivi perché cerchiamo di portare avanti iniziative che siano coerenti con il nostro piano industriale, di aziende che si innestino bene con la nostra piattaforma, o che ci portino una variazione di perimetro che ci consente di allargare e di crescere per adiacenza nel nostro sviluppo dell'area di business, e quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che in questo momento ci sono sicuramente target possibili, operazioni che stiamo valutando, il secondo elemento è che questi, che il livello, diciamo, di prezzi sia coerente con una reale creazione di valore. Non abbiamo in questo momento l'ansia di dover per forza aggiungere pezzi che non siano accrescitivi in termini di valore rispetto alla nostra azienda. E questo significa sinergie, significa, diciamo, un livello di investimento, di pagamento e di valorizzazione che sia coerente con quello che è una crescita industriale adeguata. Sul tema dei dividendi, tutti gli anni quando facciamo il piano industriale rivediamo la nostra politica dei dividendi, e quindi anche quest'anno ci daremo un'occhiata per verificare se c'è qualche ritocco necessario, opportuno, visto anche come sta andando il mercato e visto quali sono le situazioni, anche confortati o meno dai risultati che stiamo vedendo complessivamente. Sono rimasto un po' qualitativo, ma d'altronde, diciamo, la domanda era qualitativa e quindi la risposta è rimasta in quel senso. Poi nel piano, quando vi daremo l'aggiornamento del nostro piano industriale, entreremo più nel dettaglio delle varie scelte che abbiamo fatto.
Interessante, grazie mille.
Prego, grazie a te.
La prossima domanda è di Emanuele Ogioni di Kepler Chevreux. Prego, Emanuele.
Sera, mi sentite?
Sì, ti sentiamo.
Perfetto, grazie per la presentazione. Io anche ho alcune domande. La prima è su IMAG, se potete darci un aggiornamento, sappiamo cosa è successo, quali sono state le problematiche e quindi qual è adesso lo scenario che vi aspettate per il 2026, se probabilmente riprenderete i colloqui, cercherete di trovare una soluzione politico barra burocratica, e quindi cosa possiamo aspettarci, se potete, diciamo, dirci qualcosa in merito. Poi una seconda domanda invece è legata alla supply, energy supply, e ai 900-800 mila clienti, diciamo, che sono rimasti dalla vittoria delle aste dell'anno scorso. Volevo capire un update su quello, vista la dinamica, appunto, di mercato che è già stata citata, di una crescente churn rate in realtà negli ultimi anni, non solo quest'anno, del mercato in generale. Come sta cambiando, come vi orientate su questo fronte, ecco, visto che dicevate prima, appunto, che stavate anche giustamente continuamente aggiornando e cambiando le politiche commerciali. E poi una terza domanda invece è sul waste. In settembre è stata approvata una normativa per la riduzione del 30% del food waste per capita, no? Per food retail, restaurants, eccetera. Volevo capire se questo può portare poi tra l'altro si parlava anche di estenderla anche per i prodotti tessili, apparel, clothing, footwear, eccetera, quindi se questa è una cosa ancora troppo presto, diciamo, per parlarne, o se già avete in mente un potenziale impatto positivo in termini di maggiore crescita, appunto, del mercato waste e di investimenti che potete fare. Grazie.
Grazie, buon pomeriggio anche a te, Emanuele. IMAG, allora, dove siamo oggi? Come tu hai detto, diciamo, quell'accordo quadro che abbiamo definito non è perseguibile in quella modalità. Quello che rimane è che i soci dell'azienda, quelli pubblici in primis, ma anche noi, stiamo cercando di trovare una soluzione strategica per il futuro dell'azienda, quindi la volontà di trovare una soluzione per l'azienda rimane. Adesso bisogna che l'azienda in primis e anche i soci pubblici trovino qual è la soluzione e il ragionamento che possono fare. Quindi questo è quello che oggi vi posso raccontare rispetto a quell'azienda, dove, come vi ricordo, noi siamo soci al 25% già da tempo, e in questo momento, insomma, un po' di ragionamenti l'azienda li sta facendo guardando in avanti, tanto che insomma abbiamo lavorato su un progetto e adesso vedremo cosa succede andando avanti. Sull'energy supply, in particolare il tema STG, allora, come penso di avervi già raccontato nelle precedenti edizioni in cui ci siamo incontrati, devo dire che noi siamo molto contenti di quel segmento di clienti che ha un tasso di churn molto basso e quindi da questo punto di vista diciamo bene. Considerate che per darvi una dimensione, visto che ci chiedete sempre il dato in questi termini, cioè, complessivamente rispetto a un anno fa abbiamo perso 120-130 mila clienti di quel segmento complessivamente, quindi molto, molto bene, e rispetto al churn medio di settore, come vedete, numeri molto più bassi. Questo per noi è un valore perché sono clienti fedeli, sicuramente hanno un prezzo interessante, ma non so quanto sia questo a trattenerli. Penso che ci sia anche un'attitudine e una fidelizzazione che stanno mantenendo con un operatore col quale si sta instaurando un buon rapporto, perché insomma, stiamo proponendo un buon servizio anche propositivo nei loro confronti, con anche altre iniziative e quant'altro, e quindi insomma ci sembra bene. Qui ovviamente a seconda del momento la nostra proposta commerciale è diversa tenendo conto, diciamo, anche dell'andamento dei costi di energia e dell'incertezza che c'è sul futuro. Vi ho già raccontato che insomma, stiamo lavorando con questa offerta che si chiama Era Hybrid, che dà la possibilità al cliente finale di scegliere la percentuale di quantità di volumi sui quali bloccare il prezzo e la percentuale sui quali tenerli variabili, ovviamente come complemento a 100, e questo dà la possibilità a ognuno di vestire un abito con una propensione al rischio adeguata alle proprie esigenze e alle proprie aspettative e alle proprie visioni di trend energetici, ma come anche poi tutta la parte dei VAS, sui quali stiamo lavorando bene anche su questo segmento di clienti complessivamente. Quindi continuiamo a essere molto soddisfatti di questo investimento. Siamo ormai a 15 mesi data che insomma si avvicina a essere, diciamo, la metà del periodo, diciamo, di permanenza di queste tariffe regolate su questo mercato. Grazie. Sul tema waste.
Allora, sul tema waste, sulla parte, diciamo, food plastic, se ho capito bene, vero Emanuele?
Era sulla riduzione del 30% del food waste per capita dai ristoranti, food retailers, food services, eccetera.
Sì, vabbè, la stiamo studiando. Sicuramente noi coglieremo queste opportunità che si presenteranno. Dico questo perché sul food e quindi sull'alimentare noi ci siamo già, e quindi ci saranno delle opportunità che insomma cercheremo, insomma, poi di rappresentarvi prossimamente appena abbiamo dei numeri un po' più certi. Colgo l'occasione per dire che per esempio quando parlavo prima delle plastiche, per esempio diciamo in Europa la situazione diciamo, siamo fortemente interessati, no, dall'ingresso di plastica vergine o riciclata che arriva da altri paesi. Noi stiamo, come avete visto, stiamo performando molto bene, abbiamo raddoppiato rispetto a giugno in termini di volumi grazie al nostro posizionamento sulle materie prime seconde top di gamma, in particolare su quello che è il lato alimentare, e quindi perché sulla normativa della plastica in contatto col cibo noi siamo ben posizionati con il PET, sia granulo sia l'astra, che è un po' il nostro punto di forza, perché siamo molto molto integrati su tutta la catena del valore e abbiamo anche un posizionamento multipolimero, nel senso che abbiamo diversi polimeri che ci permettono di essere particolarmente resilienti in funzione di quello che è i cicli economici un po' del settore.
Grazie, molto gentile.
Grazie a te.
La prossima domanda è di Roberto Letizia di Equita SIM. Prego Roberto.
Buon pomeriggio, grazie mille per la presentazione. Io volevo chiederle qualche dettaglio in più sempre sul tema dell'M&A, che in realtà nella vostra dimensione aziendale ha sempre avuto una rilevanza, no? E quindi una domanda più generica, innanzitutto su potete farci capire quant'è la dimensione complessiva di un mercato M&A per ERA, cioè inteso come mercato da cui attingere, poi ovvio che non tutto si concretizza, no? Perché dipende dalla valorizzazione, da timing, di opportunità, come nel caso di IMAG anche a questioni tecniche, però ecco, qual è il potenziale realistico da cui ERA può attingere nei suoi mercati limitrofi e per settori di competenza? Giusto per capire una fotografia, se io volessi immaginarmi una fotografia un po' più a lungo termine, no? E avere un'idea di quant'è in effetti l'addressable market, ecco, forse chiamiamolo così, da cui attingere opzioni di M&A, quanto potrebbe essere vasto in questo scenario di mercato per una società come ERA. E poi sempre sull'M&A, forse un commento già si leggeva nelle sfumature del precedente commento sull'M&A, però magari anche sul tema delle minorities di ERA Ambiente, magari se ci può dare un qualche elemento in più sul timing, la possibilità che questo avvenga, insomma, qual è l'evoluzione anche soltanto in tempistica. Un altro piccolo commento sempre sull'STG, se oltre a dirci quanti hanno switchato, se ci ricorda invece ad oggi quanto invece sono già passati al mercato libero, giusto che perché così su quella tematica completiamo la picture. E poi volevo provare a leggere il suo body language sull'ipotesi buyback, nel senso che l'M&A poi può trascinarsi dietro una sfumatura sul buyback, no? Nel senso che io posso avere delle opportunità di mid term e nel frattempo non catturarle subito, ma magari provare a remunerare l'azionista provvisoriamente con il buyback e per poi utilizzare le azioni in un momento in cui l'M&A diventa più plausibile e fattibile. Grazie mille.
Oggi vi siete preparati una serie di domandine semplici. Allora, provo a rispondere alla prima domanda facendo un salto, no? Perché il tema è qual è il mercato, diciamo, indirizzabile in termini di M&A, con l'obiettivo di capire se la dimensione di quel mercato è un vincolo poi alla crescita. Io in questo momento non penso che sia un vincolo alla crescita, nel senso che devo dire che se facciamo la somma dei target che abbiamo visionato anche solamente in questi primi 9 mesi, arriviamo a dimensioni diciamo di multipli del valore di M&A che abbiamo messo nel piano industriale come target del piano industriale. Quindi il mercato indirizzabile non mi sembra un tema, anche perché noi operando in una logica multi-business guardiamo tutte le opportunità che ci permettono di portare crescita secondo le regole che vi ho già detto più volte sulle aree di business nelle quali operiamo. Quindi da questo punto di vista il tema della dimensione del mercato non mi sembra uno dei punti critici rispetto alla dimensione. Noi abbiamo, come sapete, allocato un centinaio di milioni per 700 di target di EBITDA per circa 700 milioni di impatto sulla PFN complessiva nel piano industriale, ma con questa leva possiamo tranquillamente pensare che questo numero possa anche raddoppiare se ci sono le cose giuste che ci possono interessare. Quindi da questo punto di vista direi che non ci sono particolari vincoli sulle opportunità. Sul tema delle minorities, avete visto che, diciamo, in questi 9 mesi abbiamo lavorato proprio nella logica di di creazione di valore andando a ricomprare alcune delle minorities che avevamo fuori. C'erano anche delle put che potevamo esercitare, qualcuno l'abbiamo anticipata, o meglio c'erano delle call che potevamo anticipare, qualcuno l'abbiamo anticipata, e quindi diciamo abbiamo ripreso tutte le minorities che in questo momento stavano discutendo su Erambiente. Adesso siamo in un processo in corso, vi racconteremo l'endgame del processo, no? Però guarderemo e ci stiamo guardando. Sul tema STG, diciamo un pezzo alla volta, adesso vi ho detto quelli che sono usciti, magari fra un po' vi racconto tutto il resto. No, noi stiamo lavorando bene rispetto a quel passaggio, e quindi adesso preferirei non raccontarvi, perché mi sembra un dato commercialmente sensibile, la dinamica della trasformazione rispetto al mercato libero. Sul tema di come finanziare anche temporaneamente le M&A, come vi dicevo abbiamo la cassa per farlo, potrebbero esserci anche altri ragionamenti da valutare, considerando acquisti di azioni e quant'altro, che eventualmente valuteremo tempo per tempo nei ragionamenti. No, questo è un po' il quadro. Mi rendo conto che la risposta non è proprio deterministica, ma penso che insomma te lo aspettassi rispetto alla tipologia di domande.
La prossima domanda è di Davide Candela di Banca Intesa San Paolo. Prego Davide.
Sì, buongiorno anche da parte mia, grazie della presentazione e per le domande. Io avrei un paio di curiosità. La prima è sempre in tema di energy supply e di M&A. Voi nel piano avete un target al 28 di 4.5 milioni di clienti, che includeva un forte churn sulla parte di portafoglio STG, ma dall'altra parte un M&A che arrivava come net acquisition che contribuiva a portare a quel target. Mi sembra che in questo momento forse il portafoglio su STG stia andando un pochino meglio, anche solo alla luce di questa riduzione di 100.000 clienti, mentre sull'M&A, alla luce di quello che avete detto sulla competizione di mercato e magari guardando anche i multipli di altri deal che vi sono stati, sia un pochino più difficile. La lettura che vorrei capire, se così è, di fatto voi il target mi sembra raggiungibile però con un mix diverso. È possibile questo oppure di fatto sull'M&A è solo temporaneo, ci potrà essere un contributo ulteriore? E una seconda domanda sul debito, sulla struttura tasso fisso, tasso variabile. Mi sembra ci sia una tendenza, visto il contesto di mercato, a spostare le strutture di debito più verso ampliando di fatto la parte variabile. È qualcosa a cui state guardando o per la vostra struttura e come è già da confrontare il business siete confortevoli con questa struttura? Grazie.
Ti ricordi bene il piano industriale sulla parte dell'energy supply? Adesso da quando l'abbiamo presentato sono passati 9 mesi, quindi difficile in questo momento fare ragionamenti diversi. Devo dire che la parte legata al mondo delle attività commerciali insomma, sta andando in linea con le attività previste. Considerate che comunque rispetto anche alla dinamica del numero di clienti c'erano dentro, rispetto ai punti, anche tutto il mercato Consip, anche mercati di ultima istanza, e quindi insomma un po' di dinamica ancora ce l'abbiamo. Per dare una dimensione, IMAG fa 200.000 clienti, no? come dimensione complessiva del numero. Cioè, giusto per darvi l'ordine di grandezza, in questo periodo abbiamo anche valutato portafogli di clienti, devo dire non eravamo convintissimi e quindi non siamo andati avanti. Quindi secondo noi sono due leve, tutte e due agibili. Come sempre ragioniamo per opportunità, cioè la parte commerciale è una parte che va avanti e in funzione del momento, della situazione, porterà a casa il massimo risultato possibile. Se a questa riusciamo a affiancare anche qualche target di acquisizione di società o di rami di società interessanti, la porteremo avanti. Quindi in questo momento stiamo lavorando e guardando tutte e due le direzioni, anche perché poi da qui alla fine del vecchio piano 2028, alla fine del nuovo piano 2029, insomma un po' di anni di lavoro c'è, ci sono e li portiamo avanti. E sulla struttura del debito non so, volete rispondere voi?
Sì, allora sulla struttura del debito molto velocemente, noi in questo momento non abbiamo in previsione di modificare quelli che sono i nostri riferimenti, quindi mantenere una forte prevalenza sull'indebitamento a tasso fisso.
Anche perché avendo noi una buona percentuale di capitale investito, diciamo, nel settore regolato, questa scelta è di nuovo una scelta di hedging rispetto alle tariffe. Come sapete, le tariffe o il WACC definito all'interno delle tariffe si aggiorna per mi sembra 13-14% tutti gli anni col nuovo segnale di costo del denaro. Quindi aggiornandosi con quella direzione, avere diciamo dei bond a tasso fisso che hanno più o meno una dimensione coerente con quella discesa ci permette di essere aggiati rispetto a quell'andamento del ricavo complessivamente. Quindi diciamo, rientra anche in questa decisione che stiamo facendo.
Grazie.
Prego.
Abbiamo una seconda domanda da parte di Emanuele Ogione di Kepler Cheuvreux. Prego Emanuele.
Sì, grazie, scusate, avevo giusto due altre domande che mi ero segnato. Una è sulle gare di settembre dell'Last Resort e Default Service. Se non erro, nel gas default avete vinto tutte le 9 aree e sono state 0 invece nell'Last Resort, che peraltro è anche più il FUI gas service, che è anche più rischioso. Quindi io mi ricordo che nel piano comunque dicevate che queste temporary opportunities erano state tolte, al di là della profittabilità che sicuramente è inferiore, poi abbiamo visto i vari omega o altri parametri, come si chiamano questi parametri, sono in calo, quindi sicuramente la profittabilità delle nuove gare è comunque inferiore, però volevo capire quanto è effettivamente incrementale rispetto al piano attuale e quanto è quindi invece già incluso. E la seconda domanda invece sulla, voi avete immagino partecipato alle gare, diciamo, per la gas distribution degli asset in eccedenza, mandatory disposals di Italgas, due Rete Gas, e non li avevate ritenuti quindi evidentemente interessanti, perché poi non siete tra gli aggiudicatari, quindi se anche su questo volete fare un come perché non vi interessavano, se è una questione di prezzo o altri aspetti più industriali. Grazie.
E, allora parto dalle gare, vado in ordine cronologico. Sul tema delle gare dei mercati di ultima istanza gas, sì, sul FUI non abbiamo reputato quel livello di prezzo che si è espresso dalla gara interessante, tanto che non l'abbiamo biddato e quindi non abbiamo vinto. Sul default abbiamo espresso un livello che ci sembrava interessante, devo dire che comunque il contributo in termini di EBITDA non è così rilevante e diciamo, sta nell'ambito, se vogliamo, delle attività ordinarie che andiamo a fare, quindi come ragionamento. Sicuramente nel piano non avevamo previsto nulla, quindi qualcosina in più diciamo, per i prossimi due anni che stiamo prevedendo, no? Che abbiamo messo in tasca. E quindi questo come passaggio. Sul tema diciamo, della distribuzione gas, della dismissione di Italgas, allora sicuramente si trattava di tanti piccoli pezzi di rete sparsi per l'Italia. Noi abbiamo guardato con grande trasparenza, abbiamo partecipato anche al tender, giusto per vedere anche la dimensione di queste reti e diciamo, gli elementi degli economics che gli erano collegati. l'abbiamo fatto con una logica di, diciamo, di prezzo evidentemente non adeguata rispetto a quelle che poi sono state le assegnazioni, ma d'altronde erano tutte aree non proprio vicine o embedded rispetto, diciamo, alle nostre reti attuali, quindi probabilmente anche da questo punto di vista l'interesse era un po' più basso rispetto al fatto che fossero piccole e distanti fra di loro e quindi meno ottimizzabili.
Grazie, grazie mille.
Prego.
Consigliere Fabri, non ci sono altre domande?
Bene, siamo stati precisi anche nelle tempistiche perché abbiamo iniziato esattamente un'ora fa in punto e finiamo nei tempi che avevamo previsto, per cui auguro a tutti buon pomeriggio e buon lavoro per il proseguimento della giornata.